Una chiave di lettura.
E ancora buona mattinata da Federico Piana. Segnate il numero verde 800 208 802, poi i vostri sms come al solito al 335 12 43 317. E oggi a Davos in Svizzera inizia il World Economic Forum 2013, fino a 27 economisti, politici e anche giornalisti, che naturalmente sono stati selezionati, discuteranno di crisi internazionali molto importanti, non solo economiche ma anche le crisi politiche di guerra, la Siria, il Mali e l'Algeria. Ma che cos'è il World Economic Forum? Che cos'è questo Forum Economico Mondiale? Beh, è una fondazione senza fini di lucro con sede a Ginevra, divenuta celebre per l'organizzazione dell'annuale incontro di Davos, che riunisce i maggiori dirigenti politici ed economici internazionali con intellettuali e giornalisti, appunto, come dicevo, selezionati. Per l'Italia ce ne sono alcuni, facciamo alcuni nomi: il primo ministro Mario Monti, poi Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia, e alcuni esponenti di industrie come l'ENI, Giuseppe Recchi. Però mancano i cattolici. Beh, io do il benvenuto questa mattina anche per capire un po' cosa si discuterà e soprattutto se serve questo forum internazionale a Stefano Zamagni, economista e docente all'Università di Bologna. Benvenuto Zamagni, buona mattinata.
Buongiorno. Buongiorno a tutti voi.
Senta, le fa un po' impressione vedere che non c'è nessun cattolico di spicco, no? Mi diceva fuori di microfono, in questo consesso internazionale che, ripeto, si è aperto a Davos e si chiuderà il 27. Ovviamente l'economia è al centro, però si discuterà anche di Mali, di Algeria e di crisi internazionali.
Sì, direi che non è tanto la mancanza di cattolici in quanto persone, perché alcuni dei nomi che sono stati citati sono personalmente cattolici. Io volevo fare riferimento a quelle esperienze e a quelle iniziative in ambito economico-sociale che sono espressione di una particolare matrice culturale, che è quella cattolica. Allora, in un forum del genere, ad esempio, entro nel merito, il mondo dell'associazionismo è completamente dimenticato, pensiamo alle ONG, le organizzazioni non governative, il mondo del volontariato pure è totalmente assente. Inoltre, in ambito specificamente economico, tutta la variegata galassia di imprese sociali, cooperative sociali, fondazioni di comunità, che sono la vera ricchezza del nostro paese, ma come anche di altri paesi, sono completamente abbandonate. Allora mi chiedo, qual è lo sguardo che a Davos viene utilizzato per leggere le res nove di questa fase storica, le novità di questa fase? Se io indosso un certo tipo di occhiale, è chiaro che vedrò la realtà in una certa luce. Quello che ho sempre trovato veramente imbarazzante e ingiustificato, ovviamente non si può dire nulla perché la fondazione di Davos è una fondazione di diritto privato, fa quello che vuole, questo lo sappiamo, però oggettivamente una riunione di questo tipo, che ha un impatto notevole non solo a livello culturale ma anche sui policy makers, cioè sui decisori politici, possibile che trascuri almeno oltre la metà di quel che avviene nelle nostre società e che sono espressione queste iniziative di particolari matrici? Noi qui parliamo di quelle cattoliche, ma la stessa cosa potrebbe essere detta con riferimento anche ad altre confessioni religiose e così via. Allora, la mia impressione è che ci sia un fende non recevoir, come dire, voi cattolici andate bene fin tanto che lenite le piaghe dei sofferenti, fin tanto che in senso metaforico date un alloggio ai senza casa, sfamate gli affamati, eccetera, però il governo dell'economia, della finanza e in generale della grande politica dobbiamo sottrarlo alle vostre mani, perché o siete pericolosi o siete degli incapaci. Questo è il messaggio. E allora le grosse decisioni dobbiamo affidarle alle mani di chi invece si occupa della vera economia, della grande finanza, eccetera. Ora, non ci vuole molto a smentire e a dimostrare che questo è falso, perché le persone che vanno lì sono sicuramente degne, io non ho nulla da dire, ma vorrei che qualcuno mi dimostrasse che altrettante persone che non fanno parte di quel mondo sono inferiori alle prime, il che è impossibile da dimostrare.
Come ecco mai, allora, però, caro Zamagni, dall'Italia non è venuta nessuna obiezione a questo e nessuno ha detto, beh, invitate anche queste persone della società civile, come diceva lei, perché possono essere interessanti, possono avere degli spunti, come dire, un po' anche geniali tante volte.
Questo me lo chiedo anch'io, io, siccome però non bisogna mai pensare male di nessuno. Voglio dire, si discute del Mali. In Italia c'è Comunità di Sant'Egidio, ormai lo conoscono tutti, ancora ministro Riccardi, che è il fondatore, che di queste cose ne sa molto più di tanti altri, possibile che non dovesse essere invitato se in agenda c'è il problema dei nuovi conflitti etnici e religiosi in terra d'Africa, e l'Africa rischia di diventare veramente altro che il nuovo Vietnam, molto peggio, eppure nulla. È la stessa cosa, abbiamo nel nostro mondo del cosiddetto terzo settore, delle persone che sanno tantissime cose, che sono animate da una passione civile autentica, cioè disinteressata, e vengono tenute in mano. Ora, quello che succede, c'è questa idea secondo cui il mondo dell'impresa deve essere solo rappresentato da coloro i quali hanno come funzione obiettivo la massimizzazione del profitto, come se fare impresa volesse dire questo. Oggi in America lo sanno che il vero imprenditore non è quello che massimizza il profitto, ma è quello che massimizza il valore condiviso, come lo chiamano gli americani. Noi invece siamo rimasti così culturalmente indietro, anche perché evidentemente c'è una sorta di complesso di inferiorità che il mondo cattolico, per ragioni che non è il caso qui di richiamare per mancanza di tempo, soffre ormai da diversi anni, almeno da un paio di decenni. C'è una sorta di autoflagellazione, perché ci riteniamo, i cattolici si ritengono inferiori, meno capaci, quando siamo in grado di dimostrare che è vero esattamente il contrario. Allora probabilmente sarebbe giunto, secondo me, il momento di rialzare la testa, perché il bene va fatto bene, il bene fatto male non è bene, e allora bisogna reimmettere nella sfera pubblica queste componenti. Chiudo con questa osservazione: Habermas, che è Habermas, non può essere certo accusato di simpatie filocattoliche, sappiamo appartiene alla scuola di Francoforte, la sua matrice è quella del marxismo, un marxismo molto critico, eppure recentemente, in una pubblicazione recente, ha scritto che la sfera pubblica non può continuare ad escludere i portatori di una visione religiosa. Ovviamente, essendo lui tedesco, faceva riferimento in primis a quella visione religiosa che è il cristianesimo. Ora, che debba essere un filosofo come Habermas, di grande valore, di tutt'altra estrazione, eccetera, a invitare e a dire: badate cristiani, rientrate a testa alta nella sfera pubblica, la dice lunga. E allora ecco perché forse c'è da sperare che qualcosa nel prossimo futuro abbia. Però bisogna superare quella mentalità pericolosissima che tende a separare e a dire: se io sono cattolico lo sono nella mia sfera personale, nel mio intimo, poi quando sono nella sfera cosiddetta pubblica io devo ignorare la mia identità. Questa dicotomia è letteralmente disastrosa quanto agli effetti, ma soprattutto è falsa dal punto di vista teoretico.
Professore, un minuto per chiudere, però le vorrei chiedere qualcosa dal punto di vista dei contenuti, perché si discuterà di disoccupazione, rischi ambientali e responsabilità della finanza. Uscirà qualcosa di concreto da questi forum? E poi le aggiungo anche un'altra cosa: non le suona un po' strano che tutti questi consessi, questi forum, questo per dire, come quello del gruppo Bilderberg, che naturalmente si riunisce ogni anno, la trilaterale, insomma, si sta muovendo la grande finanza per in qualche modo mettere le cose a posto secondo i suoi piani? C'è qualcuno che dice anche questo? Prego, professore.
Beh, è vero. Sino a pochi anni fa c'era una posizione che, ad esempio, in Italia era sostenuta da quel grande filosofo che è stato Norberto Bobbio, che diceva così: il mercato, intendendo l'area dell'economia e della finanza, è amorale. Amorale vuol dire non immorale, ma non ha nulla a che vedere con la morale. Poi c'è la politica democratica che lo deve tenere sotto controllo e dare al mercato una direzione. Ora, questo convincimento oggi è stato ampiamente falsificato, perché oggi l'area economico-finanziaria è molto più potente dell'area cosiddetta politica o pubblico-politica, eccetera. Quindi è chiaro che la sfida oggi è quella di moralizzare o rimolarizzare il mercato, democratizzare il mercato. Non possiamo più illuderci che siano le forze della politica nazionale a poter dare una direzione di marcia al mercato, perché il mercato è più forte. Quello che lei ha detto è la migliore conferma di quanto sto dicendo, e cioè dire, è chiaro che tutte le forze che ruotano attorno al grande capitale, soprattutto alla grande finanza, si devono vedere per trovare loro un modo di autoregolamentazione, però questo vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Ecco perché nell'ultima parte della sua enciclica Benedetto XVI invita a muovere un passo deciso verso una governance, non government, una governance mondiale di tipo poliarchico e sussidiario, perché se non andiamo in questa direzione il rischio che fenomeni di questo tipo abbiano a ripetersi, anzi ad ingrandirsi, è veramente elevato.
Dopodiché, professore, sì o no, una domanda secca, risposta secca, uscirà qualcosa di concreto da questo forum, sì o no?
Dunque, razionalmente no. Però io credo alla speranza e quindi sono sempre ottimista, può darsi che qualcosa venga fuori. Ma se devo applicare i canoni della razionalità, vedendo come la pensano quelli che vi partecipano, conoscendo il loro background culturale e soprattutto la loro agenda, cioè dire sistema di interessi, dico, ovviamente ci sarà sempre la ciliegina sulla torta per cercare di accontentare i media. Però, ripeto, siccome io credo ai miracoli, può sempre accadere che un qualche miracolo, e questo io lo auspico, anzi me lo auguro sinceramente.
Va bene, speriamo. Grazie a Stefano Zamagni, economista, grazie, docente all'Università di Bologna. Grazie molte, professore.
Vuoi riascoltare questo programma? Vai sul sito www.radiovaticana.va/105.